Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo di Armageddon. E lo studio numero 7, intitolato Le nazioni abbagliate, prima parte. Vogliamo leggere il testo di riferimento nell'Evangelo secondo Matteo, capitolo 24, dal versetto 23 al versetto 25. Allora se qualcuno vi dice il Cristo è qui, oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Cari fratelli e sorelle, una breve sintesi del nostro studio di questa mattina. Il testo di Apocalisse 16:14, riferendosi alla triade satanica, dragone, bestia e falso profeta, afferma chiaramente: essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei miracoli. Miracoli, cioè fenomeni straordinari al di fuori delle normali leggi della natura. L'errore di tanti cristiani è quello di credere che solo Dio faccia miracoli. Il nostro testo però dice che anche chiaramente Satana può fare miracoli, e nel nostro caso attraverso la sua triade. Miracoli pretesi o miracoli reali, e le nazioni alla ricerca di una soluzione agli enormi problemi che rischiano di travolgerle sono abbagliate da tanta potenza. Ma è solo una potenza apparente, inconsistente, falsa, non solo incapace di aiutare l'uomo, ma che fa di tutto per perderlo e spingerlo ad Armageddon, cioè alla distruzione. E nella triade è la bestia, cioè Roma papale, a esercitare un ruolo determinante nell'ingannare le nazioni. E adesso parliamo del miracolo e della posizione dell'uomo, dell'atteggiamento dell'uomo di fronte al miracolo. Il diavolo sa che l'uomo da sempre si lascia abbagliare dai miracoli e gliene ha sempre sfornati a migliaia. I miracoli di Satana ovviamente sono diversi dai miracoli di Dio. Il vero miracolo, quello di Dio, deve avere tre caratteristiche almeno. Primo, deve dare gloria a Dio, non alla creatura. Secondo, deve essere utile a qualcosa. E terzo, deve essere in armonia con gli insegnamenti della parola di Dio. Altrimenti si tratta di miracoli di Satana, spacciati però per miracoli di Dio, ovviamente. Anche oggi, come 2000 anni fa, ci sono quelli come gli antichi giudei ai tempi di Paolo, 1 Corinzi capitolo 1 versetto 22, che chiedono miracoli. Paolo scrive: i giudei chiedono miracoli e i greci sapienza. Satana, nella tentazione del deserto, lo ricorderete molto bene, sfidò Cristo a fare un miracolo inutile, cioè a buttarsi dal pinnacolo del Tempio per provare la sua divinità e addirittura citando a suo favore il Salmo 91, citandolo male però, e solo parzialmente, e si ebbe da Gesù la famosa risposta: non tentare il Signore il Dio tuo. Gesù ci mette in guardia contro la frenesia miracolistica moderna, che è uno dei segni inconfondibili del suo imminente ritorno. Rileggiamo: perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Perché Gesù dice se fosse possibile anche gli eletti sarebbero sedotti? Perché gli eletti non possono essere sedotti, perché hanno la conoscenza della parola di Dio, conoscono i trucchi del nemico, del diavolo. E l'apostolo Paolo, riferendosi all'uomo del peccato, secondo Tessalonicesi capitolo 2, versetto 9, versetto 10, dice: la venuta di quell'empio, l'uomo del peccato, avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi e con ogni tipo di inganno e di iniquità. Si può essere più chiari? Non credo. La Bibbia parla chiaro a proposito dei miracoli e dei facitori di miracoli. Che cosa risponderà il grande giudice Gesù Cristo agli operatori di miracoli, agli ordini di Satana, travestiti però da servi di Dio? Cosa risponderà? Vi ricordate? Matteo capitolo 7, versetto 22 e versetto 23. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato i demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Dal che si può vedere che si possono operare miracoli, pretendere di essere esorcisti, di cacciare demoni ed essere considerati da Gesù Cristo dei malfattori. Ecco perché occorre la conoscenza e l'intelligenza della parola di Dio. La potenza del cristianesimo, fratelli e sorelle, non è basata sul miracolo. Non è basata sul miracolo, anche se la Bibbia riferisce di miracoli avvenuti nell'Antico e nel Nuovo Testamento e invita a pregare per la guarigione dei malati. Ricorderete il testo di Giacomo, capitolo 5, c'è qualcuno fra voi malato, chiami gli anziani, e parla dell'unzione dei malati che si deve dare in casi particolari. Giacomo 5, 14 a 16. Però ricorda anche che il più grande di tutti i profeti, a detta di Gesù, cioè Giovanni Battista, non fece alcun miracolo. Ricordatevi questo testo, Giovanni 10, 41. Il più grande di tutti i profeti, Giovanni Battista, non fece miracoli. Ricorda anche la Bibbia che l'apostolo Paolo domandò 3 volte al Signore di essere guarito da una sua malattia, ma non fu esaudito. Secondo Corinti capitolo 12, versetto 9. La potenza del cristianesimo non è basata sul miracolo, ma sulla predicazione di Cristo crocifisso, scandalo per gli uni e pazzia per gli altri. I giudei volevano miracoli e i greci cercavano la sapienza? Ebbene, dice, noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso, che è scandalo per gli uni e pazzia per gli altri, anche oggi ancora, a distanza di 2000 anni. Poi una riflessione. Quando si parla di miracoli, quasi sempre ci si riferisce alla guarigione dei malati. È vero o no? Quasi sempre. Ci sembra molto riduttivo, molto parziale. Quasi nessuno parla del più grande di tutti i miracoli. Sapete qual è? È la conversione di una persona, il suo cambiamento di vita, dalla trasgressione all'ubbidienza e alla santificazione. Questi miracoli, spacciati per miracoli di Dio, riguardano solo, quasi, esclusivamente la guarigione dei malati. Non è che si senta dire, guarda, quello era un gaglioffo, era un malavitoso, un assassino, è diventato una persona onesta. Avete mai sentito parlare di questi miracoli? Io no. Si privilegia invece il sensazionale, lo spettacolare dell'emotività. Lo spiritismo con i suoi miracoli, veri o presunti, perché ci sono molti imbrogli, come abbiamo visto, Roma papale con i suoi miracoli, veri o presunti, e anche lì ci sono degli imbrogli, e il protestantesimo apostata con i suoi miracoli, veri o presunti, perché anche lì ci sono degli imbrogli, sono fatti apposta per appagare la fama miracolistica moderna. Il dragone e la bestia fanno miracoli con l'aiuto dei morti, con rituali misteriosi simili a quelli dell'antico paganesimo. Il falso profeta fa miracoli di guarigione di massa davanti a immense folle osannanti, ripresi regolarmente dalla TV. Pastori, cioè ministri di culto, che assomigliano più a attori o showman, pretendono operare guarigioni lì sul set davanti a tutti, a comando, e a comando dare lo spirito, ridicolizzando in tal modo la Bibbia, la fede e l'azione dello Spirito Santo. Dalla messa in guardia della Scrittura possiamo facilmente capire che esiste uno spirito diverso, che non ha niente a che vedere con lo Spirito di Dio. Si tratta di un altro spirito, come dice l'Apostolo Paolo, come c'è un altro Gesù, un altro Vangelo, e sono tutte contraffazioni della verità. Tutto questo è scritto in Seconda Corinti, capitolo 11, versetto 4. Quindi bisogna fare attenzione. L'Apostolo Giovanni, nella prima epistola sua, al capitolo 4, versetto 1, dice: provate gli spiriti se sono da Dio, perché ci sono degli spiriti che non sono da Dio, sono gli spiriti del nemico, che cerca di imbrogliare, di sedurre, di pervertire la parola di Dio. Leggiamo quello che dice Ellen White nel Gran Conflitto, pagina 428. Imitando molto da vicino il cristianesimo popolare, lo spiritismo riesce più facilmente a sedurre le anime e a farle sue. Satana stesso, adattandosi alle realtà presenti, si presenta come un angelo di luce. Lo spiritismo farà dei miracoli, guarirà dei malati, e compirà prodigi innegabili. Inoltre, poiché gli spiriti dicono di credere nella Bibbia e manifestano rispetto per le manifestazioni della Chiesa, la loro opera sarà accolta come la manifestazione della potenza divina. La linea di separazione tra chi si dice cristiano e gli empi non è oggi facilmente riconoscibile. I membri di Chiesa amano quello che ama il mondo e sono pronti a unirsi adesso. Satana si adopera per unirli in un solo corpo e così rafforzare la propria causa, attirando tutti nelle file dello spiritismo. I fedeli del Papa, che considerano i miracoli come segni certi della vera Chiesa, saranno facilmente sedotti da questa potenza operatrice di miracoli. E i protestanti, avendo deposto lo scudo della fede, saranno anch'essi ingannati. Papisti, protestanti e gente del mondo accetteranno tutte le forme di una religione destituita di potenza e vedranno in questa unione un passo decisivo verso la conversione del mondo e l'inaugurazione del tanto atteso millennio. Per mezzo dello spiritismo, Satana appare come un benefattore del genere umano. Egli sana le infermità degli uomini e pretende di presentare un sistema di fede nuovo e più elevato. Fratelli e sorelle, il capolavoro di Satana è quello di essere riuscito, attraverso lo spiritismo, a fare il suo ingresso trionfale nelle chiese cristiane apostate, a condizionarle e a incantarle, e con esse a incantare tutte le nazioni che sono abbagliate, anche con l'aiuto di che cosa? Di questi miracoli che dicono di essere miracoli di Dio. E adesso una domanda: perché le nazioni cadono in balia di Babilonia? Che è detto che questi tre spiriti immondi, capaci di compiere dei miracoli, spingeranno le persone a Armageddon. Perché le nazioni cadono in balia di Babilonia, cioè di questa triade satanica formata da dragone, bestia e falso profeta, cioè spiritismo, Roma papale e protestantesimo apostata? Perché? Seguitemi un attimo con molta attenzione. Le nazioni hanno assolutamente bisogno di un mediatore. Le nazioni in lotta per il dominio del mondo e per la sopravvivenza, nel timore di un conflitto nucleare, sono alla ricerca di qualcuno che li aiuti in un modo o nell'altro. Visto che politica e diplomazia non riescono a impedire l'imminente disastro, le nazioni si rivolgeranno alle forze religiose, nella speranza che esse siano in grado di operare il miracolo. Queste forze si vantano di essere le professioniste del miracolo. Forse sono anche in grado, con il loro ascendente, la loro secolare esperienza e per il credito che riscuotono, di mettere pace tra i popoli, di risolvere addirittura le loro questioni economiche e quant'altro ancora. E adesso vediamo la situazione tragica del nostro povero mondo. I capi di Stato che sono nella stanza dei bottoni sono i primi a rendersi conto della spaventosa situazione mondiale. L'ondata di odio rischia di travolgere le istituzioni, non c'è più sicurezza per nessuno. Tutti hanno paura di tutto e di tutti. Si avverano le parole di Gesù: sulla terra i popoli saranno presi dall'angoscia e dallo spavento per il fragore del mare in tempesta. Gli abitanti della terra moriranno per la paura e per il presentimento di ciò che dovrà accadere. Infatti le forze del cielo saranno sconvolte, Luca capitolo 21, versetti 25 e 26, nella versione interconfessionale. I media non fanno o non vogliono far conoscere tutta la verità della nostra spaventosa situazione per non allarmare ulteriormente la gente. Non ci fidiamo di questi media che dicono o non dicono. Una cosa è certa, fratelli e sorelle, tutti hanno paura. Da un capo all'altro del mondo, anche i potenti del mondo, ripeto, come tutti, ovviamente temono per la loro incolumità, di qui la ricerca per trovare qualcuno che salvi il mondo prima che sia troppo tardi. Già 30 anni fa Henri Spaak, ex segretario della NATO, senza mezzi termini, si esprimeva così: ciò che vogliamo e di cui abbiamo bisogno è un uomo di grande potere che possa attirare la simpatia di tutta l'umanità per tirarci fuori da questo pantano economico nel quale siamo caduti. Mandateci un tale uomo e noi lo accetteremo, non importa se è buono o cattivo. Il mondo è proprio alle corde, era alle corde 30 anni fa. In altre parole, uomo cercasi che compie il miracolo, che salvi il mondo sommerso tra l'altro dai debiti. Oggi Spaak probabilmente parlerebbe non soltanto di pantano economico, ma anche di pantano militare, pantano politico, pantano razziale, pantano malavitoso e quant'altro ancora. Quindi la ricerca della pace, dell'intesa tra i popoli, in questo caso non è più affidata come in passato all'equilibrio delle forze. Cioè, se tu hai 100 cannoni, io ho anche 100 cannoni, quindi fai attenzione a sparare perché io ti rispondo. O su, non so, 3 milioni di soldati, l'altro 3 milioni di soldati anche lui, quindi c'è l'equilibrio delle forze, no? Non è più così. Non c'è più l'equilibrio delle forze, ma ci sarà il rispetto e l'accettazione di un superuomo che gestisce il problema per mezzo di una superorganizzazione che riscuota il credito universale e che in tal modo, si pensa, riesca a risolvere i problemi. È un elemento nuovo, affascinante, ma terribilmente pericoloso. Qui si va a finire nel Grande Fratello di Orwell. Ricordate l'umorista inglese che scriveva: un giorno il mondo sarà dominato da un grande fratello, cioè un grande dittatore. La profezia biblica aveva previsto questo. Andiamo per ordine. Roma papale è proprio l'istituzione adatta allo scopo. Tra i tre componenti della triade, Roma papale è proprio l'istituzione adatta allo scopo per la sua solida struttura monolitica, politico-religiosa, per la sua più che millenaria esperienza, per la sua prodigiosa capacità di recupero. Roma papale non solo opera miracoli, ma si presenta lei stessa come un continuo miracolo. Infatti è riuscita a sopravvivere, ascoltatemi bene, alle pericolose invasioni barbariche di tanti secoli fa, all'invasione araba, all'invasione turca, alla lotta per le investiture con l'impero, è uscita con poche perdite dallo scisma ortodosso dell'undicesimo secolo e dalla riforma protestante del sedicesimo secolo. Pur avendo ricevuto la ferita mortale dalla rivoluzione francese 1798, si è ripresa miracolosamente con la restaurazione del diciannovesimo secolo, meravigliando il mondo intero. La ferita mortale è veramente guarita. Ha perduto il potere temporale nel 1870, dopo aver perso gli stati pontifici, che andavano dai territori della Serenissima Repubblica Veneta giù al confine col Regno delle Due Sicilie, all'esclusione di qualche staterello. Questi stati pontifici furono incamerati dal nascente Regno d'Italia, ma con il concordato, con i patti lateranensi tra l'Italia e la Santa Sede del 1929, riveduto questo concordato nel 1984, ha allargato la sua sfera di azione, soprattutto con i papi Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI. Possiamo ben dire che della ferita mortale inferta dalla figlia primogenita della Chiesa, la Francia, attraverso la rivoluzione francese, non si scorge più nemmeno la cicatrice, non c'è più niente. Il Concilio Vaticano II, 1962-1965, ha consolidato la struttura della Chiesa cattolica, riconfermando i suoi dogmi e attirando notevolmente l'interesse del mondo protestante presente con un folto gruppo di osservatori ai lavori del Concilio. Nella tribuna stampa, in una sessione pubblica, ero presente anch'io ed ero proprio vicino alla tribuna degli osservatori protestanti permanenti ai lavori del Concilio. E lì, in San Pietro, vicino all'altare maggiore del Bernini, ecco che passa il corteo papale, passa davanti proprio agli osservatori protestanti. Fratelli e sorelle, ero io lì a vedere e io non guardavo il corteo papale, ne avevo visto degli altri. Io guardavo gli osservatori protestanti e io osservavo gli osservatori. Fratelli, quando il corteo papale è passato, ma voi vi rendete conto cos'è un corteo papale? L'avete mai visto? È la gloria del papato, la guardia palatina, le guardie svizzere, e poi tutti questi porporati. È una festa di colori, è la magnificenza di Roma. No, Roma non è cambiata! È sempre quella, non soltanto per il corteo papale, ma per la sua struttura. Se c'è qualcuno che dice che è cambiata, si inganna. Il Concilio Vaticano II ha riconfermato tutti i dogmi di Santa Romana Chiesa. E quando il corteo è passato davanti agli osservatori, oh sì che un accenno di inchino lo hanno fatto questi osservatori. E io li guardavo, li osservavo questi osservatori. Lo hanno fatto, ero presente io, testimone oculare. Meglio di così, nella tribuna stampa. Finalmente con i viaggi papali, mondiali, iniziati con Paolo VI e proseguiti da Giovanni Paolo II, Roma papale ha raggiunto il mondo intero. in senso religioso, raggiungendo ebraismo, ortodossia, protestantesimo, islam, paganesimo. Le manca una gemma, il viaggio a Mosca, che non è ancora pronto. In senso politico, visitando l'USA diverse volte e l'ONU, il 4 ottobre 1965, dall'alto della tribuna dell'ONU, Paolo VI disse, rivolto ai rappresentanti delle nazioni: gloria a voi, gloire à vous, parlò in francese, dette gloria agli uomini, la Bibbia dice di dar gloria a Dio. Poi in senso diplomatico, in senso economico, tra gli operai delle fabbriche e delle miniere, l'aereo papale è diventato il simbolo stesso della pace e della concordia tra i popoli, sconvolti dalla guerra, dalla fame e dalle malattie. Forse l'uomo l'hanno trovato, forse. Concludiamo. Insomma, si cerca la soluzione dei problemi non in Dio, ma nell'uomo. E il mondo avrà quello che si merita. Ancora oggi gli uomini rifiutano Cristo, come nell'antica parabola, dicendo: noi non vogliamo che costui regni su di noi. Luca 19,14, ma la Bibbia ammonisce: così parla il Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e il cui cuore si allontana dal Signore, benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è nel Signore, Geremia 17,5-7, e ancora Salmo 146 da 3 a 5 nella versione interconfessionale: non confidate su gente influente, sono uomini, non possono salvarvi, muoiono, ritornano alla terra, ogni progetto viene sepolto con loro. Felice l'uomo fedele che conta sull'aiuto di Dio, del Dio di Giacobbe, e mette ogni sua speranza nel Signore suo Dio. Fratelli e sorelle, alla luce di questi testi e di tanti altri, noi possiamo comprendere meglio il testo di riferimento sul quale abbiamo basato queste riflessioni e che ci mette in guardia contro il nemico, contro i facitori di miracolo a comando, i professionisti del miracolo. Gesù dice: perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Che Dio ci aiuti a ricordare le parole di Gesù. E la mia preghiera, il mio augurio. Amen.